questa è la lezione numero 4, corrispondente al giorno 23 marzo prossimo, lunedì prossimo. Rispetto alle registrazioni precedenti, noterete che da questa settimana il numero delle parti, diciamo, in cui ogni singola lezione viene suddivisa passa da 2, prima e seconda, a 3, prima, seconda, terza. Questo perché ci è stato suggerito un diverso computo, diciamo, della durata delle registrazioni audio, e dunque per completare un pacchetto di 2 ore di lezione frontale, diciamo come normalmente accade, d'ora in poi dobbiamo confezionare, dobbiamo mettere assieme 3 diverse parti di 20 minuti ciascuna per un totale di 60 o poco più. Dunque da questa settimana in avanti vedrete che il numero dei file corrispondenti alle ore aumenterà. Niente di, diciamo, così sorprendente. Mentre le lezioni che abbiamo già svolto, le lezioni relative alla prima settimana, cominciata con il 16 di marzo, queste lezioni, visto che avevamo una regola diversa, ci eravamo dati una regola, diciamo, diversa all'inizio, resteranno comunque come tali, non verranno modificate. Le accantoniamo e cambiamo, diciamo così, registro da lunedì 23 in poi. Allora, stiamo parlando di George Steiner, di questo saggio, Una lettura ben fatta, e del saggio Vere presenze, che lo segue immediatamente in questa raccolta intitolata Nessuna passione spenta. Ma la volta scorsa io vi avevo anche menzionato un volume ulteriore di Steiner, quindi non un saggio breve, un contributo, diciamo, a un convegno, a una conferenza che si è tenuta nel 1985, bensì il volume successivo, un volume vero e proprio, molto più organico e corposo, che risale al 1989. Dunque, stiamo parlando di questi testi. Io mi auguro che voi abbiate già questo volume di Steiner, mentre avrete notato che sono riuscito a caricare anche i saggi, diciamo, di Gadamer, su cui lavoreremo una volta che avremo esaurito la parte su Steiner. C'è poi la terza parte dedicata a Figal, i cui testi, anzi il cui unico testo, si trova depositato in copisteria, spero che prima o poi si torni alla normalità, e quindi, diciamo, il testo relativo a Figal ve lo procurerete, speriamo tra non molto, quando si potrà tornare a uscire di casa. Facciamoci anche degli auguri, insomma, reciproci, no? Cerchiamo di, come dire, augurarci il meglio in questo momento complicato. Allora, stiamo parlando di come l'esperienza del testo e della lettura oggi per noi sia diventata qualcosa di molto diverso rispetto a quello che era nei secoli scorsi, o anche semplicemente rispetto ai decenni iniziali, alla prima parte del XX secolo. Steiner ha elencato una serie di ostacoli di vario tipo che in qualche misura ci allontanano dal testo primario. Sono ostacoli di tipo comunicativo, hanno a che fare con la diffusione sempre più capillare di mediatori, giornalisti, intellettuali, esperti di vario tipo, che sovrappongono spesso il loro discorso a quello delle vere e proprie opere d'arte, di cui pure vorrebbero fornirci, diciamo, un ragguaglio. Quindi ci sono problemi di questo tipo e ricorderete il primo saggio, Una lettura ben fatta, si soffermava anche su certe abitudini che noi ormai abbiamo interiorizzati. In una frase così abbastanza icastica di pagina 19, Steiner afferma: "I nostri modi di leggere sono vaghi e irriverenti. Non siamo stati noi a scrivere il libro. Dunque, in qualche modo, non abbiamo voglia di farci ammaestrare, di farci prendere per mano da lui. In fondo, la cosa non ci riguarda, ma più puntualmente anche Steiner segnalava la trasformazione dei nostri tempi di attenzione, che si sono accorciati incredibilmente, il fatto che spesso e volentieri non si riesca a leggere un testo senza uno sfondo di rumore organizzato, per non dire della atrofia della memoria. Dunque, siamo sottoposti a una specie di mutazione delle nostre attitudini, delle facoltà che in qualche modo sono coinvolte nella lettura, e siamo certamente circondati anche da figure e da una produzione letteraria, spesso anche di tipo accademico, anzi soprattutto di tipo accademico, che fatalmente ci allontanano dal contatto con le vere e proprie opere d'arte. Questa situazione, questo tipo di ostacoli, hanno però, dicevamo, una fonte, una radice più profonda, perché questo cambiamento nella maniera di comunicare e nella maniera di accostarci concretamente a un testo, questi cambiamenti sono figli, in realtà, secondo Steiner, di una rottura, di una crisi molto più, diciamo, rilevante, che si è aperta negli ultimi 2 secoli. Steiner indica quattro, diciamo, elementi, quattro tappe o quattro ambiti in cui questa crisi è diventata palpabile. Sto parlando del saggio del 1985, Vere presenze. Tutto sarebbe nato dalla rivoluzione kantiana, che in qualche modo proclama che noi non possiamo avere una conoscenza delle cose in se stesse, ma soltanto del fenomeno, di ciò che appare, cioè di ciò che viene in qualche modo costruito dalle nostre categorie intellettuali, dalle categorie dell'intelletto, che in qualche modo plasmano, informano la materia sensibile delle nostre sensazioni. Dunque, sensibilità, intelletto, l'attività della percezione unita a quella dell'intelletto produce l'ordine delle cose col quale noi ci misuriamo abitualmente. Ma il prezzo di tutto questo è che a noi sfugge inevitabilmente una conoscenza delle cose in se stesse. Secondo Steiner, questo elemento di scetticismo strisciante non esplode tanto in Kant, il quale comunque cerca di dare un fondamento al senso comune, cioè al modo in cui noi prendiamo, assumiamo normalmente le cose che ci circondano. Quindi Kant, come dire, non dà corso a questa specie di germe, no, di scetticismo che pure è presente nel suo pensiero, ma a svilupparlo saranno dei movimenti culturali, delle figure successive, figure e movimenti che spaziano, diciamo, dalla dimensione dell'arte a quella della psicologia a quella del pensiero filosofico in senso stretto. Dunque si tratta di una crisi che investe queste diverse sfere. Steiner elenca in maniera cursoria questi passaggi, ad esempio nota come a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, tra il 1870 e il 1885, due grandi poeti francesi, Mallarmé e Rimbaud, cominciano a concepire l'arte e soprattutto la poesia come qualcosa di autoreferenziale, cioè la parola, il linguaggio non si riferisce, soprattutto nel suo uso poetico, alle cose di cui parla, ma si riferisce solo e soltanto ad altre parole. Dunque, le parole della poesia sono naturalmente dotate di un significato, ma per significare, non debbono necessariamente essere riferite all'oggetto di cui parlano, all'oggetto, di cui sono la parola corrispondente. Il mondo della parola poetica, la parola poetica è un mondo in qualche modo chiuso dove le parole si riferiscono ad altre parole. E dunque, solo in questa maniera il discorso poetico può diventare una creazione. Quindi non si riferisce più all'esterno del linguaggio, cioè al mondo che noi percepiamo, continuamente, ma diventa una sorta di dimensione in cui le parole si richiamano tra di loro per vincoli associativi, ritmici, sonori e producono un tessuto che è in qualche misura fatto a sua volta di parole. Le parole generano altre parole, naturalmente sono connesse tra loro dai significati, ma è come se i significati si parlassero direttamente tra loro senza bisogno di rimandare continuamente alle singole cose che pure designano, soprattutto al di fuori del discorso poetico, quando il linguaggio viene usato anche e soprattutto come uno strumento di comunicazione tra parlanti, dove si danno ordini, si danno indicazioni, si usa cioè il linguaggio come uno strumento che accompagna l'azione. Dunque, è come se questi poeti a un certo punto avessero in qualche misura reciso il vincolo, il legame tra parola e mondo e avessero concepito la parola della poesia come una parola tutto sommato autonoma, bastante a se stessa. Questo per Steiner è il primo indicatore di una crisi della parola, perché la parola perde, diciamo, la sua valenza di nominare le cose. Non è più, diciamo, la destinataria, l'erede di quel gesto originario compiuto da Adamo, in cui la parola nomina la cosa e diventa tutt'uno con la cosa. Qui siamo arrivati a un punto opposto, la parola diventa tutt'uno con se stessa, con le altre parole. Dunque, questo è un primo indicatore di qualcosa che si è rotto nell'alleanza tra la parola e il mondo. Il secondo movimento, insomma, la seconda fase immediatamente successiva, e corrisponde alla psicanalisi, al modo in cui la psicanalisi, soprattutto freudiana, concepisce il discorso, la parola, nella terapia freudiana, il paziente narra i propri sogni e, in nel modo in cui usa le parole, si evidenziano in realtà processi di tipo inconscio, cioè la psicanalisi ha, diciamo, scoperto una intenzionalità inconscia più profonda nei discorsi che noi facciamo, si manifesta attraverso i lapsus, ad esempio, attraverso delle associazioni che si condensano all'improvviso, al di là della nostra intenzione, il motto di spirito, la battuta, in cui c'è sempre una scarica di qualcosa di inconscio. Dunque, sotto il discorso, ordinario, sotto il linguaggio che noi usiamo appunto comunemente come uno strumento per comunicare e per ottenere degli scopi, c'è un uso più profondo del linguaggio, un uso che sfugge al nostro controllo ed è l'uso che il linguaggio che l'inconscio fa del linguaggio, tant'è che si può arrivare a dire che anche l'inconscio a sua volta è un linguaggio. Dunque, parola autoreferenziale nella poesia, parola inconscia che continuamente si affaccia all'interno della trama del discorso conscio, dove noi pure usiamo le parole anche in senso conscio, consapevole. La parola inconscia che si mescola e si affaccia continuamente in quella inconscia. C'è poi un terzo momento, che per certi aspetti è, diciamo, opposto, a questa specie di, mescolanza, no? Di conscio-inconscio. La scuola, il circolo di Vienna, il positivismo logico e la filosofia del linguaggio che si affermano appunto a Vienna nei primi decenni del Novecento, Frege, Wittgenstein, Schlick, il primo Wittgenstein naturalmente, ecco costoro che poi saranno anche alla base del pensiero analitico anglosassone, Russell, eccetera, costoro vedono invece nella parola qualcosa che va ripulita di tutte le sue ambiguità per essere resa finalmente trasparente a se stessa. Bisogna in qualche modo analizzare e tradurre in senso puramente logico, formale, il linguaggio naturale, il linguaggio che noi usiamo abitualmente, per venire a capo delle sue ambiguità e anche dei suoi trabocchetti, dei suoi tranelli, che producono poi, tra le altre cose, anche delle entità fittizie, dei concetti metafisici a cui sostanzialmente non corrisponde nulla. La metafisica come figlia di un uso improprio del linguaggio. Anche qui il linguaggio viene, come dire, investito di questa accusa, cioè di essere generatore di enigmi insoluti semplicemente perché sono giochi linguistici, giochi che il linguaggio fa con se stesso e che vanno smascherati in questo senso. La quarta, diciamo, la quarta area, no? In cui si evidenzia questa difficoltà del linguaggio, è un'area, anche questa mitteleuropea, siamo appena parlato di Vienna, e anche quest'area in realtà, quest'area culturale si riferisce, come del resto alla psicanalisi. Steiner, non senza un certo compiacimento, rileva come insomma, la gran parte di questi autori che hanno messo in crisi il linguaggio siano ebrei, che dunque diciamo la parola che è l'elemento fondante della scrittura dell'Antico Testamento, della Torah, dei testi sacri ebraici, la scrittura continua a essere un'ossessione degli ebrei, anche questi, anche quando costoro non abitano più la terra promessa, si sono sparsi in tutto il mondo, ma continuano ad essere depositari di questa specie di mandato, di missione, anche quando hanno rotto i loro legami con la religione dei padri. Nel prossimo blocco parleremo di questa quarta area e procederemo nel discorso.